www.readyjoe.it e la storia continua. I principi e i signori nel Medioevo. La piccola roccaforte. Discendenti dagli antichissimi proprietari della sua terra, vassallo Casatus, o figlio e successore di questi, avventuriero fortunato, il signore ha una propria dimora, il castello, meglio la sua roccaforte. Potrà conservarla solo a patto che riesca a difendervisi. Per la verità, non ci vogliono mezzi spropositati, che del resto non riuscirebbe così facilmente a mettere in campo. Non esistono ancora le palle da cannone, né si useranno contro di lui le costose apparecchiature belliche che a volte i principi impiegano contro le città fortificate. La roccaforte perciò presenta in fondo elementi semplicissimi. Si erge solitamente su un'altura, un pendio, quello che i testi francesi chiamano motte, che può essere naturale, ma ove occorra può anche essere frutto del lavoro dell'uomo, accumulando pietrisco e terra ben compressi, quel che è indispensabile che si trovi sopra una falda d'acqua sotterranea, perché non si può fare a meno di un pozzo. In cima gli è stata posta una torre di legno quadrata di oltre 12 metri di lato, spesso meno, con all'interno dei 2-4 piani, dai quali si accede tramite una scalinata, non molto dissimile da una scala a pioli. In basso, scavato nello spessore pendio, un sotterraneo per conservare a fresco le provviste oppure, volendo mettere al sicuro gli oggetti preziosi, la cassa dei soldi, che è anche il luogo dove si apre il pozzo. Un'altra descrizione che risale all'XI secolo colloca la cantina al piano terra e al primo piano quella che chiameremo una stanza di soggiorno. Quanto al tetto, non sapremmo dire che materiale fosse fatto, paglia, o tavole, magari rivestite d'erba o di pelle di bue, il che avrebbe avuto il vantaggio di una migliore protezione dalle torce scagliate dagli assalitori. Tegole e ardesia sono improbabili. In ogni modo, al piano al riparo dal tetto, il piano superiore, spalancato all'esterno, è permanentemente occupato da una sentinella. I signori vicini, l'esercito di un importante feudo confinante, a volte le stesse torce di qualche predone, normanno e saraceno a seconda della zona, fanno sì che aleggi una insicurezza permanente. Per lo più ai piedi della torre si scava un fossato e meno di frequente, a breve distanza, corre una recinzione di pali e terra battuta, anch'essa circondata da un fossato. Nello spazio così ricavato sorgevano a volte costruzioni di modeste dimensioni, con precise funzioni pratiche, quali il forno bannale e spesso la cucina, dal momento che era opportuno tenere il focolare a distanza dalla torre. Così la palizzata teneva a distanza eventuali aggressori, altrettanti e ben più temibili provocatori di incendio. Tuttavia, per fornirla di difesa, occorrevano ben più uomini di quanti non ne avesse a proprio servizio un signore di rango modesto. Potremmo dire che fosse facile costruire un castello del genere. Il legno non mancava, visto che il bosco era sempre a due passi, e la manodopera la fornivano i contadini. Erano corvée straordinariamente pesanti e di sicuro tutt'altro che ben accette, ma il signore aveva ogni diritto di pretendere. Rispetto alle capacità di quegli occasionali costruttori, sappiamo che, abituati a costruirsi da soli le loro capanne, erano tutti un po' carpentieri. E la situazione, per la verità, era un po' meno rosea nelle regioni mediterranee, dal momento che l'albero vi scarseggiava. All'alba dell'XI secolo, però, sembra che che anche lì i castelli signorili fossero in legno come altrove. Costellata di questi piccoli castelli era soprattutto la Francia, all'epoca più che non la Germania, dove il potere centrale godeva di maggiore prestigio, o l'Italia, rimasta più ligia alla civiltà urbana. Come si è detto in uno dei primi capitoli, era l'epoca in cui l'autorità regia e la stessa indipendenza appartenevano in modo pressoché indistinto all'occupante diretto del suolo, al modesto signore, al castellano. Ve ne sono quindi un po' ovunque e anche numerosi, perché la castellania si estende per un raggio di territorio limitato. I castelli distano uno dagli altri non più di una decina di chilometri. 10.000 circa di essi hanno lasciato tracce più o meno agevolmente reperibili. E la loro lista è stata pubblicata nel 1904 dall'archeologo Camille Enlard, suddivisi per dipartimento. Si tratta di una cifra che rappresenta solo una piccola quota del totale dei castelli, che intorno all'anno 1000 ricoprivano la Francia di una rete di piccoli potentati. La frammentazione feudale era in quel momento all'apice. Mai prima vi erano stati tanti piccoli castelli e sempre meno ve ne erano nei secoli successivi, a mano che il potere dei principi, con il supporto della Chiesa, riuscirà a ridimensionare l'anarchia feudale. Nel periodo in questione, e più delle volte, nulla vieta al modesto gentiluomo, specie se si è fatto da solo, di approntarsi un simile rifugio. Per gente del genere, che l'autore di una Vita di San Giovanni, vescovo di Tournai, bolla come costantemente occupati in contese e massacri. E la cosa più urgente e importante è proteggersi dai nemici, trionfare sui propri pari, opprimere chi sta sotto. www.redigio.it e la storia continua.